Crescentia Crucis di Edith Stein. L'occuparsi di conoscenze soprannaturali porta all'anima cinque svantaggi. In primo luogo, si illude nel giudizio, ritiene quale rivelazione divina quanto è mero gioco della fantasia, oppure vede le cose di Dio come illusioni diaboliche. Perciò l'anima deve rinunciare ad ogni giudizio e perfino cacciare da sé il desiderio di conoscere quanto avviene in lei. Per quanto grande possa essere il valore di queste percezioni, non possono portarle neppure molta crescita nell'amore, quanto il più piccolo atto di vita, di viva fede e di speranza che si compie nel vuoto perfetto e nella rinuncia di tutto. Il secondo svantaggio è il pericolo di cadere nella presunzione e nella vanità. Si ritiene di essere molto avanti, di ricevere comunicazioni soprannaturali e si guarda con la superbia del fariseo dall'alto in basso gli altri che non sperimentano simili trattamenti di favore. Per controbattere l'anima deve tenere presenti due cose. 1. La virtù non consiste né nelle percezioni né nei sentimenti di Dio, per quanto possano essere elevati, né in qualche cosa che si possa sperimentare in sé, ma in quanto non si sperimenta in sé. Consiste nella profonda umiltà e nel disprezzo di sé e di tutto quanto l'uomo possiede, come pure anche nel desiderio che gli altri potrebbero pensare la stessa cosa di noi. 2. Bisogna perciò essere convinti che tutte le visioni, le rivelazioni ed i sentimenti soprannaturali hanno molto meno valore del più piccolo atto di umiltà che produce l'effetto della carità, che non stima e non cerca se stesso, ma pensa male e nessun bene solo di sé, ed invece lo pensa degli altri. Il terzo svantaggio proviene dal nemico cattivo. Egli possiede la potenza di rappresentare alla memoria e alla fantasia conoscenze, immagini false che all'apparenza sono vere e buone. Egli appare all'anima come un angelo di luce, è capace anche in comunicazioni che realmente provengono da Dio di suscitare sentimenti disordinati, sensitivi e spirituali, seducendo così l'anima e spingendola alla golosità spirituale. Ella diviene cieca nel piacere e stima di più l'appagamento sensibile dell'amore. Non è più capace di quella rinuncia d'amore che le divine virtù richiedono. La ragione prima di tutto questo male va ricercata perciò nel fatto che l'anima non si è negata fin dal principio al gusto in simili soprannaturali fenomeni. Il quarto svantaggio è stato ripetutamente menzionato. Ogni possesso della memoria è un freno per l'unione con Dio attraverso la speranza. Infine, le rappresentazioni e le figure delle immaginazioni che si conservano nella memoria conducono a giudicare l'essere di Dio e la sua elevatezza meno degnamente e di quanto spetti alla sua incomprensibilità. Non così elevato come la fede che ci insegna che Dio è incomparabile e incomprensibile. L'anima può in questa vita percepire chiaramente e distintamente solo quanto è compreso in un genere o in una specie. Dio però non cade sotto nessun genere o specie e non può essere paragonato con nessuna creatura sulla terra, con nessuna immagine e nessuna conoscenza comprensibile alle potenze dell'anima. Chi quindi appesantisce la memoria e le altre facoltà con quanto possono comprendere, non può stimare Dio così altamente e non può pensare di Lui come si deve. A questi svantaggi si oppongono, nel caso di completa negazione, vantaggi corrispondenti. Al riposo e alla pace, che già comporta lo spogliamento delle percezioni naturali, si aggiunge la liberazione dalla preoccupazione se le comunicazioni soprannaturali siano buone o cattive. Non si perde neppure tempo e fatica nel consiglio con persone spirituali per assicurarsi della certezza, visto che non vi si ripone più valore. Così il tempo e la potenza dell'anima può essere usato in un esercizio migliore e più salutare, nella sottomissione della volontà a quella divina, in aspirazioni attente alla rinuncia di sé nella povertà dello spirito e dei sensi, cioè nell'operare realmente, interiormente ed esteriormente, senza alcun appoggio su consolazioni e percezioni. Tale rifiuto delle comunicazioni spirituali non significa soffocare lo spirito. L'anima è capace, con le sue proprie forze, solo di azioni naturali. Con esse non giunge all'azione soprannaturale. Dio solo ve l'innalza. Perciò, con le sue operazioni attive, ostacolerebbe quelle passive che Dio compie con la comunicazione dello Spirito, poiché quell'operare che proviene da Dio è passivo e soprannaturale, invece l'anima è attiva e naturale, e così spegnerebbe lo spirito. Le potenze dell'anima possono di loro natura pensare ed operare solo quando viene loro proposta una rappresentazione, una figura o un'immagine, e questa è solo la corteccia dell'apparenza esterna, sotto cui si nascondono la sostanza reale dello spirito. Questa sostanza reale, questo spirito, sono uniti con le potenze dell'anima solo in vera conoscenza ed amore. Mentre le potenze bloccano la loro attività, poiché lo scopo e la meta di tale attività è solo far sì che l'anima riceva in sé la sostanza conosciuta ed amata sotto queste forme. Fra l'operazione attiva e passiva esiste la stessa differenza fra quanto si vuole fare e quanto si è già fatto, fra quanto si desidera e quanto si desidera possedere, e fra quanto già si è desiderato e quanto si possiede. Fare uso attivo delle percezioni soprannaturali delle potenze spirituali significherebbe quindi lasciare l'opera completa per farla ancora una volta. L'anima deve preoccuparsi con la sua attenzione di non badare in tutte le percezioni che le provengono dall'alto, non solo della lettera e della corteccia, cioè di quanto significano o rappresentano o fanno comprendere, ma deve avere davanti agli occhi solo l'amore divino suscitato interiormente nell'anima e conservarlo. Unicamente per questo solo scopo si può indugiare talvolta su un'immagine o su una percezione suscitata dall'amore per lasciare operare nello spirito un movente di amore. Se il ricordo non suscita lo stesso effetto come la prima comunicazione, tuttavia l'amore ogni volta si rinnova ed innalza la mente a Dio. Particolarmente quando si tratta di un ricordo di immagini soprannaturali, figure o sentimenti che abitualmente si imprimono nell'anima come un sigillo, così che durano a lungo e talvolta non vi si scompaiono mai. Tali ricordi che si rammentano ogni volta che vi si pensa producono un'operazione divina di amore, dolcezza, illuminazione, poiché sono impressi nell'anima. Così Dio dimostra all'anima una grande grazia, perché questi ricordi sono per lei un'inesauribile fonte di beni. Queste immagini sono completamente vive nello spirito della memoria dell'anima e non sono simili alle altre immagini e forme conservate nella fantasia. L'anima non ha bisogno per nulla della fantasia per ricordarsene, perché vede queste figure in se stessa come una persona si vede allo specchio. Se le ricorda per ridestarsi all'amore, allora non costituiscono più alcun impedimento per l'unione di amore nella fede. Ella non deve lasciarsi prendere del tutto dall'immagine, ma deve allontanarsene appena l'amore è ridestato. Queste immagini formali, però, sono molto rare per chi non ne abbia alcuna esperienza, difficili da discernere da quelle solo della fantasia, di qualsiasi tipo possano sempre anche essere. La cosa migliore per l'anima è cercare di capirne solo una cosa: Dio attraverso la fede nella speranza. La memoria conserva non solo le immagini, ma anche le pure conoscenze spirituali. Se l'anima ha colto una volta in sé una simile esperienza, allora può rievocarla ogni qualvolta lo voglia. Poiché la conoscenza lascia nell'anima una forma, un'immagine o un concetto di tipo spirituale. Si tratta quindi di quelle conoscenze di cui abbiamo già parlato in antecedenza, di perfezioni increate o di cose create. I ricordi del secondo tipo si possono rievocare per risvegliare l'amore. Se però il ricordo non produce alcun buon effetto, allora lo si allontani dalla memoria. Se si tratta invece di cose increate, allora si può ricordarle ogni qualvolta è possibile. Sono infatti tocchi e sentimento dell'unione di Dio, cui vogliamo condurre l'anima. La memoria non se ne ricorda attraverso una forma o una figura, perché in sé non ne hanno, ma dai loro effetti: illuminazione, amore, diletto, rinnovamento spirituale. E ogni qualvolta le si ricorda, si rinnova uno di questi effetti. Il santo, in sintesi, ricorda ancora una volta che gli interessa solo guidare la memoria all'unione con Dio, poiché si può sperare solo quanto non si possiede. La speranza sarà tanto più perfetta quanto meno si possiede. Quanto più l'anima libera la memoria dalle forme e dalle cose che non sono Dio, tanto più profondamente sarà fondata in Dio, tanto più sarà custodita per poter sperare che Dio ne prenda possesso stabilmente. Tutte le volte che si presentano immagini o conoscenze, si deve allontanarle e rivolgersi a Dio. L'anima deve dedicarsi a questi ricordi solo nella misura in cui lo esige l'adempimento dei suoi doveri. Deve però accadere senza alcun attacco e gusto, perché non assorbano completamente l'anima.